C'è un posto anche qua, volendo, qua davanti. C'è un altro qui. Bene, allora iniziamo e buonasera a tutti. Quindi la lezione di questa sera, come avete visto, è allargata anche a chi ordinariamente non fa il corso, ma ha la possibilità di usufruire di questo contributo di questa sera, soprattutto per me è un motivo anche pastorale, perché la griglia che offrirò questa sera è uno strumento utile poi a chi va a costruire degli incontri sulla parola. Quindi tendenzialmente chi lo fa cerca di informarsi prima un po', magari leggendo qualche commento. I commentari dei libri biblici si dividono fondamentalmente in due tipi: commenti spirituali, che però tendenzialmente sono già orientati ad una interpretazione specifica del brano, quindi forniscono una lettura particolare, specifica, che l'autore offre. Oppure commenti esegetici sono quelli che quindi cercano di dare una lettura oggettiva del testo, ma molto spesso sono di difficile lettura. E bisogna avere in mano un po' le metodologie esegetiche per poter interpretare facilmente un commentario. E quindi non tutti i commentari sono facili da leggere. Certamente l'obiettivo di un corso di scienze religiose nel suo complesso è proprio quello anche di poter aiutare la persona a leggere un commentario. Quando lo va a leggere sa capire le parti più importanti, quelle meno, le domande più interessanti e quelle più secondarie, sa interpretare il metodo che viene usato in quel commentario e sa ricavare le informazioni che gli servono, che gli sembrano più interessanti, più opportune per l'interpretazione del testo. Però è un obiettivo di lungo periodo questo, no? Un obiettivo che il corso di introduzione può un attimino introdurre, ma non raggiungere. Ci vuole il triennio per poter avere una base adeguata a livello biblico. Quindi una strada che si può comunque percorrere in modo più semplice, senza commettere troppi errori, una strada che riguarda i racconti biblici, non sto parlando di altri generi letterari come poesie, proverbi, parabole, cioè parabole che non siano narrative, cioè sto parlando di racconti, quindi di narrazioni. In questo caso è possibile avere una griglia di criteri e anche di strumenti che ci aiutino, anche senza andare a leggere chissà quale commentario, a non sbagliare interpretazione, o perlomeno a muoverci dentro a quelle coordinate, a quel messaggio che il racconto vuole trasmettere. Abbiamo già visto che un racconto è un intreccio o intrigo. Intreccio, intrigo, una parola latina che vuol dire degli elementi che sono associati gli uni con gli altri a formare una realtà unica, unitaria. Degli eventi, diciamo così, scollegati gli uni dagli altri non costituiscono un intreccio. L'intreccio si crea quando gli eventi sono collegati attraverso nessi di causalità gli uni con gli altri per formare una trama, cioè qualche cosa che ha un inizio e una fine. L'intreccio poi non è solo qualche cosa che collega degli eventi, ma questi eventi vengono narrati e vengono narrati con uno scopo, con un obiettivo. Abbiamo visto l'obiettivo retorico, che è quello che ciascun libro ha poi, in fondo, di cambiare il suo lettore. Dunque, la trama ha l'obiettivo anche di coinvolgere il lettore e di trasformarlo. L'intrigo, appunto, intriga il lettore per cambiarlo, per trasformarlo. Quindi oggi approfondiremo soprattutto questo e alcuni strumenti che possiamo utilizzare. Anzitutto, noi sappiamo che la Bibbia è fatta anche di racconti e questi racconti sono inseriti in una tessitura più ampia. La tessitura più ampia ha una delimitazione, Quale potrebbe essere la delimitazione fondamentale, quella originaria all'interno della Bibbia? La delimitazione più fondamentale, più originaria, se voi dovete trovare dei confini senza ombra di dubbio voluti dall'autore, all'interno di una tessitura molto compatta, quali sono quelli più evidenti? A livello teologico, ma proprio a livello della narrazione. Io prendo la Bibbia, la apro a caso e prendo il Vangelo secondo Giovanni, sono al capitolo 7. Prendo un passaggio,
Nuovo Testamento.
il libro, ok, è una domanda banale, no? Il libro, anzitutto il primo contesto, ha l'inizio, il Vangelo di Giovanni ha un inizio e una fine. Sicuramente c'è perlomeno un redattore, cioè uno che ha sistemato i materiali che ha ricevuto e ne ha dato una configurazione definitiva che poi è stata riconosciuta a livello canonico. Il libro è il primo confine che noi dobbiamo tenere in considerazione. Quando noi prendiamo un racconto, tanto spesso succede che dobbiamo preparare, ne so, un incontro magari in parrocchia con dei ragazzi sulla vocazione, o con i bambini sul tema della parola, prendiamo la parabola del buon seminatore, prendiamo la chiamata dei discepoli in Luca 5, perché abbiamo in testa un tema e di conseguenza andiamo a scegliere un, lo chiamiamo brano, anche il termine brano è equivoco, brano non indica una porzione definita di testo, è un termine che può adattarsi a qualunque cosa. Bisognerebbe utilizzare un termine più specifico, ad esempio se si tratta di una narrazione, un racconto. È molto importante quando prendiamo appunto un racconto tenere conto del contesto, che in prima battuta è il libro in cui è inserito, quindi in questo caso ad esempio il Vangelo di Giovanni, nel caso ad esempio della parabola del Padre Misericordioso, che tanto spesso utilizziamo nei nostri incontri anche per preparare i bambini alla prima confessione, il contesto del Vangelo di Luca, un attimo, vorrei sentire un po' più di voce, il Padre Misericordioso è una parabola narrata solo dal Vangelo, dall'Evangelista Luca. Capitolo 15. Proviamo a dare un confine a questa parabola. Proviamo a vedere dove inizia e dove finisce. Prendete Luca 15 e mi dite da quale versetto a quale versetto. Luca 15. La parabola che ovviamente è un racconto, eh? È un racconto nel racconto, perché è Gesù che racconta un racconto, quindi si dice è un meta racconto, comunque si tratta di una narrazione. Ok, 11, 11, 11. Vediamo. Ce l'hai la Bibbia? La Bibbia? Bisogna portare la Bibbia, corso di introduzione alla Bibbia, portate la Bibbia. Principio della sapienza è il timore del Signore. La sapienza è cercare la sapienza. Il principio del conoscere la Bibbia è portare la mia Bibbia. Va bene. Quindi, quali sono i confini di questo racconto? Su, vediamo un po', ipotesi. Allora, dici dal versetto 4, quindi versetto 4,
11.
Diceva il versetto 4? No, il versetto 11?
Io direi.
Allora, dite versetto 11, conclusione. Conclusione disse ancora?
No, ma mi sembrava perfetto.
Ok, versetto 32, quindi 11-32, tutti sicuri? C'è qualcuno che la pensa diversamente? Ok, allora, certamente ci sono dei confini che sono caratterizzati da. Disse ancora, versetto 11, quindi un'interiezione che indica, segnala un nuovo discorso da parte di Gesù, e ancora al versetto 16 un altro richiamo del narratore che mette in bocca a Gesù la parola. Diceva ancora ai discepoli, in questo caso dice chiaramente chi è l'interlocutore, ai discepoli. Interessante, chi sono gli interlocutori di Gesù in questa parabola? Cioè a chi sta parlando Gesù in questa parabola? E a chi sta parlando dunque Gesù? Alla folla, idea, idea. Dove lo troviamo che sta parlando alla folla? 14, quindi andiamo al capitolo precedente.
14,
una folla numerosa andava con lui. 15:1. Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltare. Gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Versetto 3, ed egli disse loro questa parabola. C'è la sede, ok? Sì. Ed egli disse loro questa parabola. A chi si riferisce il narratore? Qui è il narratore che parla con il pronome loro. A chi si riferisce? Secondo voi?
Scrivi.
Farisei, scrivi. Sono i termini più vicini. Dunque più probabilmente si riferisce a loro prima ancora che alla folla dei pubblicani e dei peccatori. Questo vuol dire che le parabole che seguono, la prima, quella della pecora ritrovata, la seconda, quella della moneta ritrovata, e la terza, quella del figlio, del padre misericordioso, poi vediamo che titolo possiamo dargli, e sono tutte rivolte, sono tutte parabole dette da Gesù agli scribi e ai farisei. Allora, vedete, avete ragione quando mi dite, e l'abbiamo visto bene qual è il criterio, abbiamo visto come c'è il narratore che introduce e conclude la parabola, quando mi dite i confini sono 11:32, avete ragione, però per capire bene questa parabola è necessario andare a vedere a chi Gesù sta parlando, perché questo arricchisce notevolmente la nostra interpretazione, dà il contesto ermeneutico per capire bene che cosa implica questa parabola del Padre Misericordioso. A chi Gesù sta parlando? Gesù sta parlando agli scribi e ai farisei, cioè a coloro che mormoravano quando Gesù andava a mangiare insieme coi pubblicani e coi peccatori. Dunque erano in profondo contrasto con lo stile, la prassi di misericordia e di amore che Gesù esprimeva nel suo ministero. Già precedentemente nel Vangelo di Luca ci sono state narrazioni che hanno preso in questione questo contrasto. Ricordo ad esempio al capitolo 7, chi arriva al capitolo 15 si presuppone che abbia già letto il capitolo 7 o no. Certo, un assunto della metodologia narrativa che noi citiamo qui è che il lettore legga con ordine il Vangelo, quindi non abbia una lettura rapsodica, liturgica, come quella che noi abbiamo la domenica, ma abbia una lettura continuata. Chi scrive un libro e una narrazione di tipo biografico come un Vangelo si aspetta come autore che il suo lettore implicito, cioè il lettore che lui ha in testa, lo legga dall'inizio alla fine. Dunque, al capitolo 7, che è già stato letto, questo lettore aveva visto come da un lato i pubblicani e i peccatori avevano accolto Giovanni Battista facendosi battezzare, quindi erano entrati nel regno di Dio, dall'altro gli scribi e i capi del popolo, rifiutando il battesimo di Giovanni, avevano annullato il disegno di Dio su di loro. E di conseguenza si apre questo racconto dove Gesù si trova in casa di un fariseo, Simone, e arriva una donna peccatrice di quella città, una prostituta, che lo tocca, lo bacia, lo cosparge di profumo. Gesti interpretati come gesti peccaminosi e capaci di rendere impuro Gesù da parte del fariseo, se costui fosse un profeta non si lascerebbe toccare in questo modo, ma Gesù mostra di essere profeta proprio nel modo in cui legge nel cuore del fariseo e attraverso una parabola e una successiva applicazione che riguarda la donna lo, diciamo, invita a convertire il suo sguardo. Dunque vedete come il tema della prassi misericordiosa di Gesù verso i peccatori e il tema della difficoltà dei farisei era già presente. E d'altra parte non sappiamo come Simone al capitolo 7 abbia risposto a Gesù, lo sappiamo, no, non viene detto. Quindi è un appello al lettore, vedremo se ne sono altri, che il narratore fa perché sia lui a prendere una decisione al posto di Simone. Dunque Luca molto spesso mette i suoi lettori, che siamo noi, nei panni dei farisei, ci invita a prendere il loro punto di vista, a confrontarci con il loro e a vedere se nel nostro cuore riusciamo a superare gli ostacoli che ci sono e a convertirci alla sua misericordia. Dunque, anche qui lo stesso procedimento. La parabola è introdotta da un contesto molto preciso, che è quello della mormorazione. Questo stile di misericordia fa mormorare coloro che si ritengono più o meno giusti. E allora è su questo che la parabola insiste. Questo poi vedremo che cosa, quale conseguenza può avere. Dunque vedete come il contesto sia determinante. Il contesto di invitazione sia determinante per approfondire la portata rivelativa di un racconto. In particolare c'è un personaggio, adesso solo per accennare questo, un personaggio nella parabola del Padre Misericordioso che richiama la posizione degli scribi dei farisei. Qual è?
Il fratello a casa.
Il
figlio maggiore.
Il figlio maggiore. Dunque, se siete tentati nel costruire un percorso catechistico sul Padre Misericordioso per i bambini che fanno la prima comunione, di prendere solo la prima parte, di fermarvi al figlio minore, ecco, avete già fatto un'operazione in linea di principio scorretta, perché la parabola non termina con il perdono e la festa per il figlio minore, ma termina con l'attesa di una entrata o meno alla festa del figlio maggiore. Sì, è lunghina, però è quello il senso della parola. Questo è molto importante. Ora andiamo un pochino più a fondo nello specificare altri criteri che possiamo utilizzare per delimitare un racconto. Prendiamo un altro, così ci confrontiamo. Luca, siamo al capitolo 1, il racconto dell'annunciazione. Secondo voi dove inizia il racconto dell'annunciazione? Capitolo 1, vi dico i versetti, ma vi direi già di una delimitazione. Dove inizia e dove finisce? E perché? Allora, inizia il versetto 26, perché? Allora, inizia perché c'è l'angelo come personaggio che entra in scena. Però c'era anche prima l'angelo, perché prima c'è l'annuncio di Gabriele, sempre lo stesso angelo, poi ci potremmo chiedere perché è proprio lui, a Zaccaria. Comunque questo è un ingresso, un nuovo ingresso. C'è qualche altro elemento che segnala un nuovo inizio? Guardate, gli elementi ce li avete qui, personaggi. Giusto, l'angelo.
Poi? Sesto mese.
Sesto mese, una notazione temporale importantissima. Quando nel Vangelo trovate notazioni temporali all'inizio, può essere uno stacco, e poi ha un valore spesso anche di carattere simbolico importante. Quindi il tempo al sesto mese. Oh, l'altro spostamento importantissimo. Primo, dove ci trovavamo? Zaccaria, dove riceve l'annuncio dell'angelo? Dove si trova?
Una città della Galilea.
No, Zaccaria. Zaccaria. Al Tempio di Gerusalemme, dunque al cuore del Tempio. È una scena solenne, tutto il popolo in preghiera, nell'ora dell'incenso, c'è il sacerdote che nel turno della sua classe sacerdotale celebra un ufficio, insomma una scena solenne, e tutto sembra essere stato preparato perché qui accada realmente qualche cosa di grande, di solenne. Ed effettivamente l'angelo si presenta, ma Zaccaria non crede, o perlomeno si spaventa molto. All'opposto cambio geografico, ci troviamo in Galilea, a Nazareth, paese sconosciuto per la geografia sacra dell'Antico Testamento, senza alcuna importanza anche a livello politico, sociale, economico al tempo di Gesù. Adesso una semplice fanciulla, probabilmente molto giovane perché era ancora solo promessa sposa, quindi aveva fatto un contratto di fidanzamento. Quindi spostamento geografico, spostamento temporale, nuovo personaggio, un personaggio che rientra in scena, l'angelo. Vedete come un inizio è segnalato chiaramente, con un chiaro contrasto rispetto a ciò che c'era prima. Un contrasto voluto perché la differenza anche nella solennità e nei luoghi, da un lato il tempio, dall'altro una casa anonima, è voluta. Il compimento delle promesse avviene nel contesto più umile, più semplice, più anonimo che si potrebbe immaginare. Ma se da un lato nel contesto solenne e liturgico Zaccaria dubita, dall'altro nel contesto umile e semplice di Nazareth, Maria crede, si apre alla potenza di questa parola. Vedete come il racconto è costruito proprio per segnalare questa antitesi. In termini tecnici si chiama syncrisis, in latino comparazione, comparatio. È un modo per comparare i personaggi, per fare emergere le posizioni e quindi i significati che emergono dalle contrapposizioni. Bene, abbiamo utilizzato dunque questi tre criteri per stabilire l'inizio, poi abbiamo dato anche qualche coordinata di lettura del dramma. La fine, come si fa a capire la fine? 32 abbiamo detto, perché? Perché il versetto 32 è l'ultimo? Vedete, ovvio, perché finisce, dopo c'è il titolo nella mia Bibbia dove c'è scritto visita di Maria Elisabetta, quindi finisce lì, è corretto come ragionamento?
No, no, no. 32 era là.
Questo è 38, sì, infatti. Allora, non guardate i titoli della Bibbia che sono assolutamente fuorvianti, qui magari è anche corretto, ma in altri contesti possono essere fuorvianti. Non sono fatti con criteri scientifici, ok? Quindi potrebbero anche fuorviarvi, non dovete basarvi su quello. Vorrei motivazioni di tipo narrativo, che siano basate su questi tre criteri: spazio, tempo, personaggio.
Ma l'angelo fa sì.
Oh, ok, l'angelo si allontana. Ricomparirà più questo angelo nel testo? Forse.
Sì, quando dice a Giuseppe di portare via.
No, però è un sogno.
Quando dice a Giuseppe di portare via la Madonna, si trova nel Vangelo di Luca?
No.
No. Nel Vangelo di Matteo, un altro Vangelo dell'infanzia, Matteo. Non torna più questo personaggio, eh? È la parola di Dio che è stata annunciata a Maria, che ora deve diventare carne, vita, e quindi sparisce questo personaggio. Questo è un indizio notevole di discontinuità. Poi dopo, al versetto 39, cosa trovate? Una nuova notazione temporale, in quei giorni, quindi uno stacco e uno scambio, ancora uno spostamento di luogo. Maria si reca verso la regione montuosa in una città di Giuda. Quindi spostamento geografico, Maria va da Elisabetta, tra l'altro in fretta, quindi c'è una sorta di desiderio da parte di Maria che questa parola dell'angelo entri davvero nella sua vita, si compia, cosa che inizia ad accadere proprio in questo incontro dove lo spirito diventa il protagonista, il bambino sussulta e Maria viene chiamata come colei che è l'arca dell'alleanza che contiene la sua seme, il Signore, che è appunto il compiersi di tutte le promesse di fecondità e di vita che l'Antico Testamento aveva fatto e si compie qui ora. Dunque vedete come i confini sono ben stabiliti. Potremmo citare anche altri contesti, ma non voglio eccedere troppo nelle citazioni perché perdiamo un po' di tempo. I criteri di spazio, tempo, personaggi possono essere utili non solo per identificare i confini di un racconto, che è la prima operazione da fare, ma anche all'interno di un racconto identificare le diverse scene, perché un racconto può essere composto anche di più scene. E pensate a un film è fatto di sequenze, ogni sequenza è costituita di più scene che si diciamo agganciano l'una con l'altra, no? E la telecamera stessa sceglie diverse inquadrature e può cambiare da un momento all'altro l'inquadratura e poi spostare la scena. Ora lo stesso accade in una narrazione in modo anche piuttosto raffinato, così come fanno i racconti evangelici. Riprendiamo la parabola del Padre Misericordioso. Ora mi dovete dire, secondo voi, di quante scene è costituita questa parabola. Quante scene ci sono dentro? Potete utilizzare gli stessi criteri di cui sopra. Spazio, tempo, personaggi. Quante scene trovate in questa parabola? Allora vi do un minuto e poi la possibilità di confrontarvi a coppie tra di voi, dopodiché ne parliamo. Mi riferisco solo alla parabola del Padre Misericordioso, non prendete le altre due. Solo la parabola del Padre Misericordioso. Quante scene vi sono al suo interno?
Le scene proprio vediamo quando cambia lo spazio e il tempo.
Certamente, è un termine intuitivo già di senso comune scena, no? Però è chiaro che sono delimitate dagli spostamenti di spazio, tempo e personaggi. Non sono racconti perché in sé non sono conchiuse, ma hanno un'unità di spazio-tempo. Come a teatro, sì. Come a teatro. Sette scene.
Fino a quanto che ho.
Com'è? Di più di sette, quante?
Io ne ho contate 8.
8 scene, 7 scene, 5 scene.
Io
2 scene.
No,
3 scene. 3 scene, 5 scene, 8 scene, 9 scene, siamo in
1.
Una scena. Quante scene? 3 scene. Allora, sentiamo un attimo, partiamo da chi ne dice di più. Chi ha detto 8 scene, quindi Roberto mi pare.
Scusa,
sì. Ecco, indicami un po' i criteri che hai utilizzato e dove vedi le scene.
Allora, intanto soprattutto l'ho puntato sui personaggi e le azioni che vengono a livello dei personaggi.
Sì, quindi.
Quindi la prima scena.
Sì. Marco,
non c'è rischio, non c'è problema, mi arrischio.
Vai.
Quindi, parte
dando lo spazio.
Servizio degli
editori. Quando si muovono, cambia lo spazio.
Allora, la prima scena è quando vi racconta, dice.
Dimmi i versetti. Da A.
11.
Versetto 11, prima scena.
Un uomo aveva due figli.
Prima scena, seconda scena?
Seconda scena dal 13, qualche giorno dopo, il figlio più giovane era corso in tutte le sue cose.
Quindi 12 sta nella prima scena.
Sta nella prima scena.
11-12, prima scena.
Ah, vuoi sapere
seconda, sì, seconda scena?
Beh, io ti dico dal 13.
Sì.
13, poi un'altra scena è 14.
No, allora, da 13 a
13 e 1.
Da 13 a 14.
13 e 14.
Seconda scena, poi?
Poi, allora andò a mettersi al servizio, adesso avrebbe, allora, dal versetto 15, uno degli abitanti di quella regione che lo mandava in campi sui porci avrebbe voluto cessarsi di quello, siamo ancora all'interno della stessa sfera. Poi
11, 12, 13, 14, 15 e 16, sono già tre scene.
Sì, poi alla 17 c'è anche qui un cambiamento, perché
17, ok.
17 e pensa di cosa fare, quindi 17 e 18.
Sì,
sì, ma sempre.
E torno 22 donne.
19 geograficamente.
19 è sempre dentro, sempre con la 18.
Dal
20 ne comincia un'altra, perché si alzò e tornò da suo padre. Un'altra scena, quando era ancora lontano suo padre è sempre detto.
Allora, va bene, abbiamo capito che ci sono molte possibilità. Vediamo un'altra ipotesi che riduce molto queste opzioni. Fabiola, tu che idea avevi?
Ma sì, adesso forse rileggendo dalla prima.
L'idea che avevi all'inizio, adesso non ti fare condizionare.
Allora, da 11,
da 11
fino a 19 compreso, perché poi dal 20.
Prima scena 11-19, ok.
Il 20 inizia con partì e si incamminò.
Da 20 a?
Cominciarono a fare
a 24,
festa.
20-24, seconda scena.
Esatto, poi ricomincia il 25, con il figlio maggiore si trovava nei campi, quindi c'è cioè un altro luogo.
25 fino a
32. Fino alla fine, sì.
Terza scena, tre scene. Allora, diciamo così, non avete tutti i torti, anche nel avere suddiviso così le prime parti del racconto. In realtà però, questo ovviamente non ve l'ho detto, quindi non potevate enunciarlo, tutta la prima parte è un sommario. Qui bisognerebbe approfondire il rapporto tra tempo narrato e tempo della narrazione. Il tempo narrato è quello del racconto. Qui vengono sintetizzati nei primi versetti quelli che possono essere 20 anni di vita, in poche righe. Quindi c'è un, si chiama riassunto, resoconto o sommario. Quindi non sono vere e proprie scene, sono delle frasi che riassumono porzioni di tempo molto ampio. Le scene si visualizzano nel momento in cui tempo narrato e tempo della narrazione diventano molto simili, fino quasi a coincidere nei discorsi diretti. Se c'è un discorso diretto è chiaro che il tempo che io impiego nell'ascoltarlo è lo stesso tempo della narrazione. E quindi questo è, diciamo così, ci serve a capire bene quali sono le scene, quando c'è questo, soprattutto modalità, si dice in inglese showing, di discorso diretto. Quindi la prima parte che voi avete classificato in tot scene in realtà è un sommario. Dopodiché le scene sono queste che adesso venivano enunciate. Prima scena, il figlio maggiore che pensa, quindi qui è un discorso diretto, siamo dentro al pensiero del figlio maggiore, prima scena, e quindi decide di partire. Spostamento, arrivo e incontro col padre, seconda scena, dialogo tra il figlio e il padre, decisione del padre, arrivo del figlio maggiore, terza scena, dialogo tra figlio maggiore e padre. Dunque tre scene fondamentalmente. È chiaro che quando si va a sintetizzare e a descrivere, no, anche in maniera più narrativa o attraverso un incontro più attivo, una parabola di questo tipo, bisogna tenere conto che ci sono queste tre fasi e bisogna considerarle come tappe di un'unica grande rivelazione e non separarle le une dalle altre, soprattutto non separare la terza dalle prime due, come avevamo già visto anche all'inizio. Bene, l'ultima cosa sullo spazio-tempo, l'ultimissima cosa che voglio dire, che così spot, che lo spazio e il tempo sono anche veicoli della intenzione, del punto di vista ideologico, teologico di chi narra. Facciamo un esempio. Vi ricordate tutti il racconto delle nozze di Cana? C'è un elemento simbolico presente in quel racconto che è molto sottolineato dal narratore. Quale? Vi erano là 6 giare di pietra per la purificazione dei giudei. chissà poi perché si sofferma così tanto a sottolinearle, questo non ce lo chiediamo mai, ma è veramente il segreto di questo punto. Giare per la purificazione dei giudei, che vengono riempite
di acqua.
Fino all'orlo, ricordate, fino all'orlo. Anche questo aspetto spaziale è importantissimo, è simbolico. Traduce il fatto che la legge, rappresentata dalle tavole di pietra, dalle giare di pietra, viene portata a compimento, viene riempita dalla gloria di Gesù che sta per manifestarsi. Quindi spazio e tempo hanno spesso un significato simbolico, qui in particolare. Un altro raccontino di Giovanni che a me piace molto, la Samaritana al Pozzo. Ricordate Gesù dove si trova quando incontra questa donna?
Era venuto dal deserto.
Perché era venuto dal deserto, secondo te? Non lo dice il narratore, lo deduci. No, lo deduci dal fatto che aveva sete, che era stanco dal viaggio. Perché infatti chiede da bere la donna, e dove si trova lui vicino al pozzo di
Giacobbe.
Ok, si sposta mai lui dal pozzo? Gesù, durante tutto il racconto, neanche alla fine, quando gli samaritani lo invitano nel villaggio, lo invitano e lui sta 3 giorni con loro, si dice che Gesù va dentro al villaggio? Si dice nel racconto? Non si dice mai. Sono i personaggi che vanno e vengono. Prima i discepoli vanno a cercare cibo, poi ritornano lasciandolo solo con la donna che arriva, poi va via quando arrivano i discepoli. E poi quando va via va a chiamare i samaritani che poi arrivano da Gesù. Quindi un andirivieni di personaggi dal villaggio a Gesù, da Gesù al villaggio per portarne altri. Gesù è fermo nella posizione statica del pozzo di Giacobbe, che è simbolo del culto di Israele. Ogni volta che Giacobbe nell'Antico Testamento scavava un pozzo o faceva qualche cosa o dormiva su una pietra, come a Betel, gli israeliti costruivano un tempio. Il pozzo di Giacobbe è simbolo della legge di Israele, del culto, che viene portato a compimento dal dono dell'acqua viva che Gesù dà alla donna. Quindi vedete, se dobbiamo costruire un incontro su questo racconto, che è complesso perché i dialoghi non è facile, credo che la prima cosa sia la spazialità simbolica con Gesù accanto a questo simbolo importante del pozzo e dell'acqua. Bene, detto questo, che è un po' una parentesi, comunque ho fatto solo il primo punto, poi degli altri cercherò di andare un po' più rapido sintetizzando. Come si delimita un racconto tramite questi 3 criteri che servono anche all'interno di un racconto per vedere le diverse scene e hanno anche ovviamente un'importanza simbolica. Secondo punto, voce narrante. Andiamo rapidi. Nella parabola del Padre Misericordioso che abbiamo già visto prima, dov'è un punto o il punto più importante in cui emerge la voce del narratore?
Un uomo aveva due figli.
Va bene, questa è l'introduzione, è la situazione iniziale della trama. In realtà dobbiamo andare prima della parabola, dobbiamo andare a quei famosi versetti 1-2 che indicano il contesto della parabola. Quelli sono il contesto che la voce narrante contribuisce a porre di questo racconto, che come abbiamo visto è molto importante per interpretare la parabola. Prendiamo un altro racconto, prendiamo Luca 5, il racconto della vocazione o chiamata dei discepoli, secondo San Luca, non secondo Marco Matteo. Guardate Luca 5, questo lo si usa tantissimo perché è molto bello. E c'è Pietro con la rete, no? Prende alcune cose che poi si trovano anche in Giovanni 21, però è più semplice di Giovanni 21, quindi è molto ricco come testo, no? Allora, anche qui la voce narrante fa subito il suo capolino e ci dice delle cose fondamentali. Dove trovate la voce narrante?
Subito. 5-1.
Fino a dove? Fino a? Dove identifichereste, diciamo, il contesto che il narratore ritiene importante per interpretare questo racconto? Dove termina? Al 3, quindi il 4 è ovviamente l'introduzione. E allora, fino al versetto 3, c'è in questo contesto, qui parliamo della voce narrante, il narratore che sta spiegando quello che accade, no? C'è in questo contesto una parola, è un elemento vocabolario, che secondo voi è particolarmente importante per interpretare questo racconto? Ve lo leggo, ve lo leggo. Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Questo è il setting, si dice, cioè le condizioni spazio-temporali e di contesto di quello che sta per accadere. C'è poi qualche cosa che innesca la trama, cioè il comando di Gesù. In questo setting, che cosa è particolarmente, secondo voi, in risalto? Che il narratore vuole mettere in risalto? La parola, l'ascolto, no? Mi pare abbastanza semplice. La parola. È interessante che Luca non dice semplicemente, come gli altri Vangeli, che Gesù stava insegnando, lo dice alla fine. Dice, la folla faceva resto intorno per ascoltare la parola di Dio. È come se Luca stesse rileggendo nella predicazione di Gesù la predicazione poi degli apostoli che predicavano la parola di Dio. È come se ci fosse in qualche modo un anticipo della scena ecclesiale, della predicazione cherigmatica, potremmo dire, del Gesù morto e risorto, che qui Luca ricrea in un contesto pre-pasquale. Ascoltare la parola di Dio. E Luca insiste ancora. Egli sedette dalla barca e insegnava. Dunque questa parola è un insegnamento di Gesù. Poi ancora l'elemento della parola che innesca una trasformazione. La parola appunto che Gesù dice a Pietro. Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. Cosa risponde Pietro? Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Ma sulla tua parola getterò le reti. Vedete? La teologia della parola in Luca è fondamentale. Si trova continuamente in tutto il Vangelo e anche negli Atti degli Apostoli. Qui la voce narrante introduce attraverso un elemento di vocabolario importantissimo quello che è la chiave già interpretativa di ciò che accadrà. Pietro permette al miracolo della moltiplicazione di questi pesci, della pesca miracolosa, di accadere perché si fida di questa parola nonostante tutte le sue esperienze e conoscenze di pescatore, anche affrontando il rischio di una figuraccia davanti a tutti, per pescare di giorno. Quindi è la fiducia nella parola che poi lo rende discepolo e lo aiuterà a lasciare tutto e a seguire questo maestro. Questo è il tema, sì, dimmi.
Per vocabolario, l'oggetto del passaggio,
vocabolario,
l'oggetto di...
intende proprio la terminologia.
Ecco, barca è ripetuto quattro volte, no? Cioè, ha un senso...
Sì, sì, beh, certamente anche la barca è un tema, è un oggetto simbolico molto forte.
Quindi per vocabolario...
Sì, sì, si intende tutto, c'è anche il tema proprio della barca che se vogliamo ha poi una simbolica ecclesiale molto pregnante, molto forte. Però qui a me interessava sottolineare un elemento che magari di primo acchito un catechista, un educatore che intende fare un incontro sulla chiamata, sulla vocazione con i ragazzi trascura tendenzialmente, dice scelgo questo perché è un racconto di vocazione, sì va bene, ma il tema vero è la vocazione. Poi anzitutto la fiducia nella parola, la fiducia, a livello antropologico e anche a livello teologico, cristologico potremmo dire, no? Quindi per scegliere bene il tema o per declinarlo bene, forse è opportuno anche avere questi criteri. Cosa ci dice il narratore? Che è il più affidabile? Ora, nei Vangeli e in tutti i racconti biblici il narratore è sempre affidabile. In alcuni romanzi moderni no, il narratore può essere anche inaffidabile, può dire delle menzogne, lo si scopre alla fine, ma nei Vangeli no, nei Vangeli il narratore è sempre affidabile, quindi quando lui prende parola dobbiamo considerarlo attentamente e considerare che quello che dice è il criterio interpretativo di tutto il racconto. Può trovarsi all'inizio, ma può trovarsi anche alla fine. Nozze di Cana, ritorniamo alle nozze di Cana. Cosa dice il narratore alla fine, al versetto 11, capitolo secondo del Vangelo di Giovanni? Lo dice? Andiamo a leggere. Che cosa significava che Gesù ha trasformato l'acqua in vino, no? Che questi sono ubriacati tutti, perché insomma sei giare piene erano più di 750, insomma non è poco per una festa di matrimonio, e poi era migliore del precedente, quindi figuriamoci, erano già un po' brilli, ma non è questo il senso, piuttosto che era non il primo ma il principio dei segni. Cioè è un segno che governa la comprensione di tutti gli altri segni, quindi diciamo che è il più importante dei segni, e Gesù iniziò a rivelare la sua gloria, si dice uno, chi conosce il greco, chi conosce il greco? Va bene, allora trascuro questa parentesi, iniziò a rivelare la sua gloria e i discepoli credettero in lui. Quindi, se prima non ho capito nulla, perché, cosa voleva dire, che l'acqua si trasforma in vino, perché lo fa forse per rispondere a un bisogno di questa famiglia, è in gioco l'onore di una famiglia di cui è parente perché la mamma era già lì, dunque erano parenti, questo lo dicono gli esegeti, si sperimentano in tutte queste teorie, ma plausibili, probabili, no? E quindi insomma Gesù deve in qualche modo rispondere, lo fa ma a modo suo, la madre si fida. E va bene tutto questo, ma ciò che per il narratore è in gioco qui è la gloria del Messia, la gloria, è un segno della gloria di Gesù, è il primo segno, il principale, quello che governa la comprensione di tutti gli altri segni, fino alla ora della gloria, che è quella della morte e in croce di Gesù. E i discepoli iniziarono a credere in lui, quindi la fede dei discepoli. Quindi tutto deve essere letto alla luce di questa gloria, di questa fede incipiente della comunità dei discepoli, raccolta nel primo capitolo, che qui inizia a credere in Gesù. Con il versetto 11 si conclude tutta una sequenza narrativa del Vangelo di Giovanni, a partire dal prologo fino a questo momento. Poi iniziano altri episodi che riguardano altri personaggi che non sono più i discepoli, ma altri personaggi in dialogo con Gesù, i giudei nel Tempio, Nicodemo, la Samaritana, eccetera, eccetera. Bene, altro racconto che facciamo spesso, leggiamo spesso, Zaccheo, detto alla Romagnola, Zaccheo.
Zaccheo.
Esatto, no, abbassare il livello, no? Allora, voce narrante abbiamo visto, vocabolario e tema. Zaccheo, proviamo a vedere in questo racconto di Zaccheo dove sono questi elementi e che elementi possiamo trarre. Dove si trova il... che Vangelo si trova? Zaccheo? Bravo. Google ha suggerito.
Allora.
Capitolo? Lo dice Google? Va bene, allora Luca 19. Luca 19, 1-10. Luca 19, 1-10. Allora, rapidamente, dove si trova la voce narrante? Allora, sicuramente dall'1 al 5 abbiamo tutto un sommario, un sommario che descrive anche in modo abbastanza rapido. Il ritmo aumenta, il ritmo della narrazione aumenta fino ad arrivare al punto del dialogo tra Gesù e Zaccheo. E ci sono delle parole importanti. Entrò nella città di Gerico, la stava attraversando. Chi è il soggetto?
Gesù.
Quando un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Una nota, il narratore qui ci presenta Zaccheo con alcune parole certamente pesanti. Era un pubblicano e quindi era ricco, quindi questo personaggio probabilmente detestabile, no? Però voi che impressione avete nel leggerlo? Provate antipatia o simpatia?
Simpatia.
No, già, già, insomma, immaginate questo qui che... Che cosa faceva? Che cosa, ma è voluto questo? Che cosa faceva?
Correva.
Stava facendo? Correva, c'è la folla, non riesce a vedere, quindi vi immaginate uno che si mette in punta di piedi, cerca un po' di qua, un po' di là, un po' comico anche, fino a salire sopra il sicomoro, no? Una scena molto ironica, molto ironica. Dunque, qual è l'azione principale che questo personaggio sta facendo?
Cercare,
oh, ecco, ecco l'elemento di vocabolario importante in questa narrazione che il narratore mette al cuore del suo personaggio. Cercava, la ricerca, è in ricerca, se vogliamo in modo un po' ironico, però è in ricerca. Ora, Gesù a un certo punto dice una frase in cui questo elemento della ricerca ricompare. Dice: oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anche egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto. Interessante, dietro alla ricerca di Zaccheo c'era la ricerca di Gesù. Zaccheo cercava Gesù, ma in realtà era Gesù che cercava Zaccheo, ed era entrato in quella città solo per lui. È tant'è vero che poi c'è un piccolo artificio narrativo anche qui nel momento dell'incontro. Che cosa succede? Chi è il primo a vedere?
Gesù.
È Gesù che è il primo a vedere Zaccheo. Zaccheo cercava di vederlo, ma
è Gesù che lo chiama.
È Gesù che lo vede e lo chiama per nome. Quindi cercava proprio lui, Zaccheo. Allora, vedete? L'elemento di vocabolario e la voce narrante sono da seguire per capire qual è il tema. Il tema non è in prima istanza quello del peccato, perché il narratore sì, ci dice che è un peccatore, ma anzitutto ci dice che è un pubblicano e ricco. L'elemento del peccato c'è, però è secondario. Quindi non è un racconto semplicemente di conversione, è un racconto di ricerca. Ricerca. Tema piuttosto è quello della ricerca, no? Quindi vedete com'è importante quando si va a individuare un tema avere dei criteri. Io perché scelgo questo racconto? Ah sì, perché voglio preparare i bambini alla prima confessione, il ballo del peccato, che allora la ricchezza, che allora fare la cresta alle tasse dei poveri, non c'entra nulla. Tema primo è quello della ricerca, che confluisce certamente nella conversione, che poi Zaccheo esplicita: do la metà dei miei beni ai poveri. Bene, non insisto più oltre su questo. Personaggio e punto di vista. Questo è molto 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 importante. Cerco di sintetizzare molto. tralascio tutta l'introduzione che troverete nelle schede, nella dispensina che vi do, che è più tecnica, diciamo così. Utilizzo uno schema per analizzare il punto di vista dei personaggi elaborato da uno studioso che si chiama Rabatel, che soprattutto si sofferma sul punto di vista dei personaggi, considerando i personaggi ciascuno come un focalizzatore. Avete presente una telecamera quando fa un focus, no? Uno zoom, ok? Nei racconti è la stessa cosa, ogni personaggio fa uno zoom sul racconto e chi narra sceglie di assumere di volta in volta la prospettiva di un personaggio. Alla fine si capisce qual è la prospettiva dal punto di vista di chi narra, alla fine. Ma all'inizio, cioè attraverso il racconto, noi passiamo attraverso i punti di vista dei personaggi. Come si fanno ad analizzare? Ci sono criteri molto semplici, se vogliamo, o anche molto complessi, a seconda del grado di raffinatezza con cui si vuole analizzare. Io cerco di semplificare al massimo. Primo criterio per vedere il personaggio. E che cosa dice? Questo è chiarissimo, no? Nel brano di Zaccheo, chi è che pronuncia la frase clou? L'abbiamo visto adesso. È Gesù. Il suo punto di vista, il figlio dell'uomo era venuto a cercare e trovare chi era perduto. Ok? Lo chiamiamo punto di vista asserito, cioè perché è pronunciato e viene asserito. E cosa? Un personaggio potrebbe anche pensare nella sua mente, spesso il narratore ci porta dentro la coscienza, per esempio il brano del racconto della guarigione del paralitico, Marco 2, e questi barellieri pieni di fede fanno un buco nel tetto, calano il paralitico con la barella e Gesù lo vede, dice, guardando la loro fede, quella dei barellieri, dice: figliuolo, ti sono rimessi i tuoi peccati. Lì in mezzo c'erano degli scribi farisei che, il narratore ci informa, pensavano cosa? Non di sabato, non è quello, ma che?
Chi è il non fare può rimettere?
E ecco, colui che può anche rimettere i peccati, non può rimettere i peccati solo Dio, questo è il pensiero. Quindi punto di vista 6, vedete? Questo è un elemento molto importante che va considerato. Poi un altro livello è quello di ciò che il personaggio sente, prova nel cuore. E spesso ci viene riferito con degli aggettivi o con dei verbi. E proprio anche con dei verbi emotivi. Ad esempio nel Vangelo di Marco, quando uno dei primi miracoli che Gesù compie, vede il lebbroso, siamo al primo capitolo, sa fare versetti 14 seguenti, se non sbaglio, no, 20, siamo su, non mi ricordo gli esatti, e Gesù vede questo paralitico e prova questo lebbroso e prova compassione, entriamo dentro i sentimenti del personaggio, ma questo è un elemento molto importante da sottolineare, da tenere in considerazione, quello che il personaggio prova. Terzo, questo sarebbe il punto di vista rappresentato, quindi il punto di vista asserito, ciò che dice o pensa, il punto di vista rappresentato, ciò che sente o prova, punto di vista raccontato, il più difficile, il più sottile di tutti. Attraverso il racconto il narratore ci mette nei panni di un personaggio, facendoci provare simpatia per quel personaggio. Punto di vista raccontato. Facciamo un esempio, anzi ne facciamo due. Il primo esempio, quanto tempo mi rimane? Quindi ancora un quarto d'ora, ok? Bene. Troppo poco.
No.
Troppo poco. Ok, va bene, sono contento. Ora, l'ultimo scalino, l'ultimo, com'è?
Può essere Zaccheo.
Perché ad esempio all'inizio certamente il narratore ci porta a provare simpatia verso questo personaggio, in qualche modo ci mette nei suoi panni perché siamo dentro questa folla anche noi a cercare dov'è si trova Gesù. Può essere interessante sì, dal punto di vista raccontato. E prendiamo la parabola del buon samaritano, andiamola a prendere, visto che anche questa la usiamo sempre, prendiamola. Capitolo, qualcuno l'ha detto, del Vangelo di Matteo. Luca, va bene. Luca 10. Allora, anche qui c'è una introduzione che dobbiamo assolutamente tenere in considerazione, il dialogo tra Gesù e il dottore della legge sui comandamenti più importanti della legge, no? E amore di Dio, amore del prossimo, dunque a partire da questo va interpretato la parabola del buon samaritano. Proviamo ad affrontare i punti di vista presenti dentro questa parabola. Proviamo a vedere un po'. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Qui c'è un punto di vista rappresentato, c'è la percezione di un personaggio, quale?
Del samaritano, del malato. Quello bastonato, no?
Il sacerdote che lo vede. Qui un verbo ci riferisce ciò che prova, cioè ciò che percepisce il personaggio sacerdote. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Stessa percezione, stessa conseguenza. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Vedete il punto di vista anche qui rappresentato, dove oltre al vedere si aggiunge una componente emotiva essenziale, fondamentale, che segna il cambiamento radicale. Questo samaritano prova compassione, ciò che gli altri due non avevano provato. Qui c'è una si dice triangolo drammatico. Di fronte al ferito due personaggi si comportano in modo diametralmente opposto. Due personaggi, il primo è levita sacerdote, che di fatto è l'unico personaggio, moltiplicato per due per esigenze narrative. Il secondo personaggio è quello decisivo, il samaritano, che prova compassione. Questa è la differenza qualitativa e su questa compassione si gioca la rivelazione del racconto. È molto importante il punto di vista rappresentato. Punto di vista. Raccontato, asserito, qui è quello di Gesù alla fine che spiega e dice: chi è che ti sembra stato prossimo di colui che ha avuto nelle mani dei briganti? Nel dialogo con il dottore, risponde: chi ha avuto compassione di lui? Va e anche tu fa così. Gesù ha ribaltato la domanda del dottore della legge. Il problema non è chi è il mio prossimo, cioè se è uno di Israele, se è uno pagano, se chi è, no, il problema non è quello. Il problema vero è: tu di chi sei prossimo? Chi è, chi sempre sei stato prossimo di colui, va anche tu fa lo stesso, cioè prova compassione, cioè prova misericordia. Quindi questa è la chiave della rivelazione, no? Che il punto di vista asserito di Gesù ci permette di comprendere al termine del racconto per darci la chiave. Ma c'è un punto di vista raccontato, è molto sottile questo, molto sottile, che non emerge in prima battuta ma che è presente nel racconto. Cioè, in fondo questo racconto viene, le azioni che accadono in questo racconto vengono riferite a partire dagli occhi di qualcuno. Chi è questo qualcuno?
Il bastonato.
Non è Gesù, ma è
il morente.
Il bastonato, il morente, la vittima. Allora, effettivamente tutte le azioni che vengono commesse e fatte vengono raccontate da chi si trova fermo sulla strada. Vede uno, passa oltre, ne vede un altro, passa oltre.
Siamo noi.
Vede il terzo e tutte le azioni che compie questo terzo buon samaritano, che vengono descritte nel dettaglio. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandogli olio e vino, lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Vedete, tutto è descritto a partire da colui che riceve le cure di questo buon samaritano. Come a dire? Questo è il punto di vista raccontato. Come a dire, vedete, il narratore è abilissimo, perché voi non potrete mai comprendere che cosa vuol dire la misericordia se non passando attraverso il punto di vista della vittima. Perché voi, quando passerete lì, da sacerdote e da levita, andrete oltre, perché prevarranno le paure, prevarranno, adesso se vado lì entro anch'io nei casini, se vedono le mie impronte vado anch'io di mezzo, mi accusano anche a me, e poi magari c'è il brigante lì dietro che mi massacra anche a me, meglio di andare avanti. Come? Sì, ci può essere anche una questione puntuale legata ai sacerdoti della contaminazione, anche se non è poi così esplicita. Alcuni autori dicono che dovevano andare a fare il culto a Gerusalemme, in realtà stavano andando dalla parte opposta, e quindi stavano scendendo, quindi in realtà stavano scendendo a Geri, quindi l'elemento cultuale non è che sia così proprio in primo piano, almeno una lettura
percorso.
Per carità, sono tutti elementi che nello sfondo ci possono essere, però Luca scrive a un pagano, quindi secondo me non è proprio così decisivo. Quello che è decisivo invece è il sentimento, ciò che spinge all'azione, e noi lo dobbiamo vivere non moralisticamente da colui che lo esercita, ma a partire dall'occhio di colui che lo riceve, anzitutto.
Ed è questo.
Sì. Esatto. Allora, quando anche si fanno degli incontri su questa parabola, per favore, non siamo moralistici, non facciamo del moralismo, cerchiamo di vedere come è tutto un dono da vivere, quello della misericordia da ricevere, e aiutiamo le persone a passare attraverso il punto di vista dell'uomo anonimo che viene fatto oggetto di violenza gratuita e che riceve un'altrettanto gratuita corrente di misericordia verso lui. Passiamo attraverso quegli occhi per poi correggere lo sguardo che è anch'esso dentro di noi, delle vite del sacerdote, che non vogliono lasciarsi contaminare dalla violenza. Questo mi pare molto importante. Bene, allora vedete come il gioco dei punti di vista sia importantissimo per arrivare al quarto punto, cioè la rivelazione in atto in un racconto. Giocando proprio sui punti di vista di diversi personaggi, chi narra ci aiuta a capire che cos'è in gioco nel racconto, cioè dove ci vuole far arrivare fondamentalmente. Nel buon samaritano ci vuole far fare esperienza di questa misericordia e ci vuole spingere, muovere a fare anche noi lo stesso, ovviamente. Ma questa misericordia innanzitutto è una misericordia cristologica, cioè è una rivelazione, è quella di Gesù stesso, il buon samaritano, in fin dei conti è lui. Quindi ci vuole aprire alla fede nel Cristo buon samaritano, e questo è il versante, qui uso un termine un po' difficile, pragmatico della trama. Cioè pragmatico vuol dire che non si limita a trasmettere delle conoscenze, ma vuole cambiare la realtà. Una trama vuole cambiarci, intrigarci, quindi accendere in noi la fede. Proviamo a vedere ad esempio rapidamente, ancora qualche minuto, il racconto di Marco 2:1-12, la guarigione del paralitico, che abbiamo già accennato. Marco 2:1-12. Allora, la trama che c'è in questo racconto, come ogni trama, può essere suddivisa in 5 parti. C1, 5 parti: una situazione iniziale, un diciamo evento che disturba l'equilibrio iniziale, che innesca un'azione, l'azione trasformatrice, una trasformazione nel racconto. Renzo e Lucia erano promessi sposi, situazione iniziale. Rodrigo si innamora di Lucia e vuole impedire a Lucia di sposarsi con Renzo. Innesco dell'azione trasformatrice. Tra promessi sposi, lunghissima, piena di idee, eccetera, eccetera, fino ad arrivare alla peste che risolve tutto uccidendo Rodrigo, che si converte anche alla fine, prima di morire, per le mani di Cristoforo. E alla fine, scioglimento, dopo la peste, i due promessi sposi possono ricongiungersi e sposarsi. Quindi conclusione. Quindi, situazione iniziale, innesco della trama, azione trasformatrice, culmine della trama, con varie peripezie, però c'è un culmine del clima, un climax potremmo dire, e uno scioglimento finale. Cinque passaggi classici della trama che possiamo individuare in qualsiasi storia, quindi anche nei racconti biblici. Ora proviamo a vedere in questo racconto, il racconto del paralitico, Marco 2:1-12, dove si trovano questi passaggi, e poi vedere un po' qual è la rivelazione in atto, perché la trasformazione che avviene in un racconto, l'azione trasformatrice nei Vangeli è sempre in funzione di una rivelazione, di un aumento di conoscenza nostra su Gesù, che è appunto una rivelazione. Allora, ve lo racconto, ricordate un po' tutti questo racconto. Situazione iniziale: Gesù si trova dove? A Cafarnao, in una casa, probabilmente era la casa di Pietro, ed egli annunciava loro la parola. Situazione iniziale. Innesco: si recarono da lui portando un paralitico sorretto da 4 persone. Ecco, questo disturba certamente la predicazione di Gesù, perché vedessi scoperchiare un tetto con un corpo che viene calato sul lettuccio non deve essere proprio l'esperienza più auspicata per un predicatore che è magari nel bel mezzo di una predica, di un'omelia. Inizia una trasformazione. Questa trasformazione è dove trova il suo climax, il suo culmine, secondo voi? Com'è? Poi c'è altro? Allora, figlio di Satana di peccati, questo è il climax. Altre idee?
Vista la loro fede.
Vista la loro fede. Climax si intende aumento di tensione drammatica, cioè degli eventi, capite, degli eventi. Quindi c'è qualcosa che accade, che fa culminare questa tensione.
Nella della barella.
Certo, questo è un elemento di tensione, perché cosa succederà adesso che arriva questa barella? Certo, questo è un elemento di tensione, e il fatto che Gesù dica ti sono rimessi i tuoi peccati già può aumentarla di nuovo, perché certamente c'è una
posizione,
questo aumenta la tensione, ma
c'è la folla.
Sì, però guardiamo all'azione, dov'è che l'azione arriva al suo culmine? Allora, è chiaro che quando, allora, finché Gesù dice ti sono rimessi i tuoi peccati, nessuno può dubitare, cioè nessuno può giudicare se effettivamente sia così o no. È chiaro che loro dubitano, ma questo è un elemento talmente grande ma invisibile. Il problema è che Gesù si prende la briga di dirgli una cosa ben più problematica: alzati e cammina. Cioè, se non è vero, cioè, quello diventa proprio. Allora è lì che la tensione è più alta, perché a quel punto, con questo ordine, la tensione arriva al punto culminante. Se accade che laddove accade questa guarigione, che proprio per lo stesso ragionamento che Gesù stesso ha impostato, a fortiori, no? Se accade questa guarigione, vuol dire che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati. A fortiori, sa cosa vuol dire? Vuol dire, se è vero questo, tanto più è vero quest'altro. Cioè, se è vero che io, quando gli dico alzati cammina, lui obbedisce, tanto più allora sarà vero una cosa invisibile, cioè che io ho il potere di rimettere i peccati. Ok? Dal più visibile al meno visibile, a fortiori. Quindi il climax è qui, e allora è qui che il narratore ci dà appuntamento, ci dice: di fronte a questo segno così bello, così importante di guarigione di questa persona, tu da che parte stai? Dove ti poni? Ti poni nel punto di vista della folla che dice abbiamo visto cose meravigliose, nulla mai di simile, ok, è un punto di vista. Ti poni nel punto di vista degli scribi che fino ad ora hanno mormorato, ma adesso il narratore non li ha più ripresi, non sappiamo più cosa pensano. Continueranno a mormorare, cambieranno idea. Qual è il tuo punto di vista? Sei dalla parte dei discepoli che magari erano lì, anche loro ascoltavano la parola, o ancora meglio, dei barellieri, coloro che per la loro fede aveva potuto Gesù operare sia la guarigione del peccato che la guarigione della malattia, e quindi in qualche modo sei dentro ad una condizione, sei aperto a leggere quel segno come qualche cosa che ti conferma in un'apertura di cuore che era già presente in te verso la persona di Gesù. Ecco, dove ti trovi, dove ti collochi tutti questi punti di vista ora che vedi che quest'uomo davvero sta camminando? Tu, anche tu hai fatto questa esperienza, quindi ora come rispondi? Questo è il versante più soggettivo, personale, per il lettore dell'annuncio, del Kerygma, della rivelazione che è in atto. Il figlio dell'uomo è colui che è in grado di rimettere anche i peccati, cioè è in grado di operare una guarigione che non è solo esteriore, quella esteriore è il segno di una guarigione ancora più profonda che quella di tutto l'uomo. E allora, se sul piano argomentativo ciò che era più evidente è segno di ciò che è invisibile, in realtà sul piano rivelativo ciò che è invisibile è di una qualità infinitamente più importante, perché ciò che è visibile non è solo il segno. Ciò che Gesù ci sta rivelando è che lui davvero può salvare l'uomo, tutto l'uomo. Egli è il figlio dell'uomo. Quando Gesù usa questa parola, figlio dell'uomo, indica non una figura qualsiasi, ma proprio il figlio dell'uomo del profeta Daniele, che, come leggeremo domenica nel Vangelo, è colui che verrà sulle nubi del cielo alla fine dei tempi a portare il Regno. Vedete, la trama si sviluppa in questo modo, a un punto di climax, e in questo punto di climax ti spinge a entrare nei vari punti di vista, soprattutto a confrontarti con il punto di vista degli scribi, che va tenuto in profonda considerazione, perché è molto in evidenza, è una contestazione, è un mormorio, è un dubbio da parte di persone che fondamentalmente sono giuste, che pensano bene di Dio. Quindi devi confrontarti con questo punto di vista per poi vedere se come scriva sei anche disponibile a cambiare idea. Questo è interessante. Il Vangelo, questo racconto, non ci dice come gli scribi reagiscono dopo il miracolo, lascia aperta la possibilità. Quindi tu nei panni degli scribi puoi vedere dove ti porta il cuore, come direbbe Susanna Tamara. Va bene. Questa conclusione è molto leggera. Sono delle domande, mi rendo conto che, allora, sintetizzo e concludo. Vi potrà sembrare complesso, complesso non è, sono quattro regole: contesto e meditazione, voce narrante, vocabolario e tema, personaggi, punti di vista, rivelazione. cercate di tenere questa scaletta a mente quando leggete un racconto e di fare questo percorso. Se ci sono dei dubbi potete chiedermi, mi mandate un messaggio, non vi garantisco di rispondere.
Buonanotte, buonasera.